Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci con Carla Rossi al nostro programma La Fontana del Villaggio, le nostre buone notizie. A Reggio Calabria, questa è la prima notizia, c'è un ambulatorio di medici solidali che curano gratuitamente tutti quelli che hanno bisogno, con un team di medici solidali. Conti a posto, bilanci sempre in attivo, massima trasparenza, nessuno spreco. Pazienti soddisfatti, la cura della persona al primo posto. Si sostenta grazie alla donazione dei cittadini, un poliambulatorio che si trova in un quartiere periferico di Reggio Calabria, sembra un miracolo. In una delle regioni italiane purtroppo più colpite dalla mala sanità e inefficienza delle strutture pubbliche. Al suo interno ogni giorno lavorano 20 volontari, tra medici, infermieri, personale amministrativo. Da 10 anni ormai offrono a tutti i cittadini la possibilità di curarsi secondo un principio: tutti hanno diritto alla salute. Lo riporta la Costituzione della Repubblica Italiana. E le prestazioni specialistiche offerte sono davvero di tutti i tipi: cardiologia, chirurgia, epatologia, urologia, diabetologia, endocrinologia, dermatologia, ortopedia, gastroenterologia, neurochirurgia infantile, psichiatria. C'è anche la possibilità di andare dal nutrizionista, seguire percorsi di psicoterapia a prezzi calmierati. Non ci sono tariffe fisse, non ci sono parcelle, vi si accede solo con la prestazione del medico di base, ognuno dà quanto può, quanto si sente di dare, si può fare una donazione libera, si può anche non pagare nulla se non ce lo si può permettere. 10 anni fa è nata l'idea lungimirante di questo ambulatorio di eccellenza, da una donazione e un gruppo di medici volontari che hanno chiesto e ottenuto l'uso, incomodato d'uso, una vecchia struttura dell'ASL abbandonata, anzi mai utilizzata. Da quel primo giorno la struttura è stata curata sempre di più, ampliata con nuovi servizi. Al momento comprende anche una biblioteca, un parco, un centro di studio e ricerca. I pazienti arrivano da tutta la regione e non sono solamente persone in difficoltà economica, anche persone che si trovano bloccate di fronte ai mesi di attesa da parte della sanità pubblica o anche al costo troppo alto delle visite specialistiche. Il presidente del poliambulatorio di medicina solidale, Lino Caserta, in una intervista all'Espresso ha spiegato: noi siamo la prova che la crisi può essere un'opportunità, basta avere fantasia, visione, coraggio di rompere gli schemi. Non si tratta di carità, ma fare prevenzione, educazione, diagnosi precoce, screening, significano meno persone che avranno bisogno di andare in ospedale. E sul sito di questo centro polifunzionale si legge: questo è un luogo dove vengono concretamente realizzati i principi sanciti dalla nostra Carta Costituzionale e dalla legge di istituzione del nostro sistema sanitario, in una dimensione etica che accomuna la cultura cattolica e quella laica. Chi ha, doni; chi non ha, prenda. Ita Agendas, punta la luna dal monte. Ed eccoci al nostro consueto spazio La Parola della Settimana, gestito da Jacopo Maccioni.
Chi ha frequentato la scuola media negli anni 60, quando ancora ricalcava pedissequamente il metodo precedente alla scuola media unificata, ricorderà i bellissimi volumi dell'Iliade e dell'Odissea, con la copertina rigida e nera, che poi facevano terna con l'Eneide che si studiava all'ingresso delle superiori. Tre volumi delle stesse dimensioni, con le stesse caratteristiche. Cercate di ricordare quale fosse la particolarità di quei volumi e tenetelo ben a mente, perché ha a che fare con la parola di questa settimana. Vediamo se indovinate. Un aiuto. Il primo giorno della scuola media il professore di lettere chiese di comprare un quaderno speciale. Un quaderno che che aveva sul lato destro delle pagine le lettere dell'alfabeto e ci disse di annotare su quel quaderno tutte le parole nuove che incontravamo e non conoscevamo. Appena acquistato ci scrissi Reodi e la mattina a scuola chiese cosa significasse quella parola, Reodi. Il professore mi guardò e mi chiese se ricordavo il contesto dove l'avevo trovata. Certo che me lo ricordavo, era una cosa che conoscevo a memoria. Reodi mille peccati, mi prostro, eccetera, eccetera, eccetera. Scoppiò in una risata e mi svelò che in quel caso non era una parola sola, ma erano due le parole che io avevo fuso insieme perché non conoscevo il significato di reo. Quindi la parola che dovevo scrivere in quel quaderno speciale era semplicemente reo. Ebbene, quel quaderno che molti chiamano sbrigativamente rubrica, e spero nessuno pensi di fare l'originale pronunciando rubrica, perché è errato. Quel quaderno, dicevamo, era in realtà un quaderno glossario. E la particolarità che avevano l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide, quei bei libroni, era quella di avere quasi su tutte le glosse. La parola di questa settimana è, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri, proprio glossa. La glossa è un commento, un'annotazione, una spiegazione che generalmente è scritta a margine del testo, può anche essere interlineare. I tre libri citati, essendo di poesia, si prestavano molto bene a contenere marginalmente anche le glosse. Glossa, in latino, significa lingua. Pensiamo alle attuali glottologia, glottodidattica, eccetera. Ma in greco, che al latino l'ha data in prestito, più che lingua significa parola che deve essere spiegata perché rara, poco conosciuta, che poi, in seguito, ha assunto un significato ancora più raffinato, diventando semplicemente spiegazione di una parola. La connotazione semantica di glossa è comunque molto sottile, molto fine, perché ciò che la glossa presenta non è la spiegazione pura e semplice della parola, bensì una spiegazione speciale. È l'interpretazione personale del commentatore frutto di uno studio approfondito. Glossa è un commento che, oltre a spiegare, circostanzia. Il glossario allora diventa il quaderno che raccoglie le parole che sono state spiegate, che sono state approfondite e si spera che siano state comprese nel loro significato. A questo punto sorge spontanea una domanda. Il quaderno glossario potrebbe essere nella didattica un modernissimo e utilissimo ritorno al passato?
Vita mia, non sappiamo più afferrare, maneggiare.
Amedeo Minghi, vita mia.
Questo amore che svanisce, sguscia via. Ti sei intristita e poi ti sei stranita, non dici più che bel tempo sei tu. piove. Vorresti uscire, raffreddarti insieme a me. Io vestito leggerissimo morrei e mi abbandonerei per vedere di nuovo la vita mia rapidissimo di. E guardo fuori, vedo fuori e sono gli alberi che anch'io ho scalato anch'io e annidato lassù. Rivedo te che sei la vita mia. Questa vita faccia un gran bel viso, hai il vuoto che dai tu, anche il tuo sorriso io ho vissuto e confuso sul mio. Se questa è vita, l'ho sentita su di me, l'ho abbracciata in te. Guardo meglio e non c'è più dubbio che tu sia, che sei la vita mia.
Ed eccoci all'ultima notizia di questa nostra puntata della Fontana del Villaggio la prendiamo da un articolo di Nello Scavo su Avvenire. Nello Scavo, un giornalista particolare, addirittura anche è stato messo sotto scorta perché ha ricevuto minacce proprio per la sua attenzione nei confronti della situazione della Libia e di coloro che riportano i naufraghi in Libia. Ha parlato nell'Avvenire di martedì 19 ottobre di una sentenza della Procura di Agrigento avvenuta dopo due anni di indagini. Salvare vite umane è un'operazione per la quale non servono certificazioni, non serve una patente da concedere alle navi di soccorso. Le ONG che effettuano operazioni umanitarie non devono coordinarsi con i guardiacoste libici né condurre i naufraghi in Tunisia, tantomeno a Malta, che non ha sottoscritto gli accordi internazionali per il salvataggio. Dopo due anni di indagini, la Procura di Agrigento ha chiesto l'archiviazione per l'equipaggio della Mare Ionio, il rimorchiatore dell'Italia Mediterranea che il 10 maggio 2019 trasportavano, comunque compivano atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio italiano di 30 cittadini extracomunitari, un'accusa che ora la Procura di Agrigento chiede al giudice delle indagini preliminari di estinguere. Sotto investigazione erano finiti il capo missione Giuseppe Caccia, il comandante Massimiliano Napolitano, iscritti nel registro degli indagati. I magistrati, dopo aver sentito ufficiali della Guardia Costiera, funzionari delle Nazioni Unite, raccolto verbali della squadra mobile, annotazioni della Capitaneria di Porto, hanno firmato la richiesta di archiviazione e hanno messo a nudo tutte le contraddizioni normative su cui hanno fatto leva scelte politiche che hanno permesso in questi anni al nostro paese di confezionare con fondi italiani ed europei l'area di ricerca e soccorso libica, senza però che vi sia una normativa italiana o internazionale che autorizzi lo sbarco dei migranti a Tripoli. Non solo, il rimorchiatore Mare Ionio non era tenuto a dotarsi di alcuna certificazione SAR per le attività di salvataggio di vite umane in mare. Al momento dei fatti non esisteva nell'ordinamento italiano alcuna preventiva certificazione diretta alle imbarcazioni civili per lo svolgimento di tale attività. E appena compiuto il salvataggio, le autorità italiane hanno contestato al comandante e al capomissione di non essersi coordinati con la centrale di coordinamento libica, costata al nostro paese oltre 2 milioni di euro per la sola attivazione degli uffici e la registrazione del database internazionale. Nel corso degli interrogatori, gli indagati hanno spiegato di non aver mai avuto intenzione di riconsegnare i profughi alla Libia, che del resto non corrispondevano alle comunicazioni. La condotta tenuta dalle autorità SAR libiche non è un'eccezione, si legge. Infatti non risulta che le autorità libiche per le attività di ricerca e soccorso abbiano mai assegnato un porto sicuro di sbarco sul territorio libico ad organizzazioni non governative. E l'ostilità libica non è l'unica ragione per non rimettere i naufraghi nelle mani delle autorità libiche. Infatti la Libia di fronte alla richiesta se può essere considerata un luogo sicuro, ha ottenuto questa risposta. E dopo la documentazione di torture, abusi, stupri, violenza sessuale, traffico di esseri umani, è stato concluso che la Libia non può essere ritenuta luogo sicuro. E quindi quando ci si trova in situazioni di dover assistere persone che vivono emergenza in mare, non può essere chiesto, ordinato, gli stessi non possono sentirsi costretti a sbarcare in Libia le persone soccorse per paura di incorrere in sanzioni o ritardi nell'assegnazione di un in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. L'intervento umanitario, in mancanza di prove di contratti tra ONG e trafficanti, non è mai sanzionabile. La situazione di pericolo in cui vengono posti i migranti ne determina uno stato di necessità, e in Libia i trafficanti purtroppo continuano ad agire pressoché indisturbati. Era questa l'ultima notizia. Carla Rossi anche oggi vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni alle ore 12 dopo il notiziario c'è la fontana del villaggio. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, le frequenze 88.4, 92.8. Ci sono poi repliche, streaming e podcast. E un saluto a tutti da Carla Rossi.